ed è la mattina del 2 giugno. Io sono Carlo Centemeri, questa è l'apertura musicale classica, insolitamente, visto che siamo in mezzo alla settimana, ma oggi è una giornata speciale e sarà speciale anche questa apertura. Non sarò da solo, perché saremo ben in tre questa mattina a raccontarvi cose musicali, anche perché il punto cardine, e chi di voi chiaramente ha visto l'annuncio dei programmi di questa mattina, è che oggi, che è il 2 giugno e sono gli 80 anni da quel 1946, sono anche gli 80 anni dal primo voto, dal primo giorno del suffragio universale, quindi dal primo voto alle donne in Italia. E questo sarà un po' un argomento che attraverserà la puntata di oggi di questa apertura musicale, ma parleremo anche di tante altre cose in giro per il mondo, tutte legate a questa. E quindi cominciamo subito col primo ascolto di questa mattina. Io sono Carlo Centemeri, vedrete chi ci sarà con me più tardi, e ovviamente siamo come sempre in diretta, SMS, Telegram e WhatsApp al 331 6214013, oppure mail diretta @popolarenetwork.it.
Thank you.
E rientriamo da questa magnifica sinfonia, che è la prima sinfonia di Florence Price, compositrice afroamericana che è morta nel 1953, la prima compositrice afroamericana ad aver avuto una propria sinfonia eseguita da un'orchestra importante americana. Questo avvenne tra l'altro nell'Expo del 1933, tra l'altro la Chicago Symphony Orchestra, quindi un'orchestra che è importantissima anche oggi, direzione di Frederick Stock, e grazie all'aiuto anche tra l'altro di un'altra donna importante dell'epoca, cioè di Maud Roberts George, che era presidente della Chicago Music Association, era la critica musicale del Chicago Defender ed era anche la futura presidente della National Association of Negro Musicians, quindi diciamo una struttura che, per quanto fossimo ancora in un'epoca di discriminazione e segregazione assoluta, già comunque si era strutturata, perché chiaramente i musicisti di pelle scura erano già comunque una forza estremamente importante che chiaramente voleva far sentire la propria voce, e Florence Price non fu in questo senso sicuramente un personaggio da poco. Tra l'altro la prima donna a essere stata eseguita al concerto di Capodanno con il concerto appunto di Yannick Nezel-Seguin, che l'abbiamo sentito dirigere adesso questa sinfonia su un disco della Deutsche Grammophon di pochi anni fa, che ha diretto appunto il concerto di Capodanno di quest'anno e ha inserito un suo brano. Tra l'altro non so perché non ha usato una sua orchestrazione, c'è stata molta discussione su quello, perché hanno usato una versione riorchestrata da qualcun altro di un suo brano per pianoforte, ma vabbè, lì sono questioni che finiscono fuori di un po' dal nostro ambito. Però dicevamo che oggi saremmo stati in tantissimi, perché in realtà questa la puntata l'abbiamo scritta tutti insieme, tutti noi della redazione di Musica Classica, e con me stamattina abbiamo ben due fanciulle di meravigliosa levatura della nostra redazione, che sono Margherita Colombo, che è qua in studio con me.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E poi invece in collegamento da remoto, da oltremare, abbiamo niente poco di meno che Francesca Mulas, che si trova, dalla foto che mi ha mandato prima, in un paesaggio meraviglioso. Ciao Franci, benvenuta.
Ciao, buongiorno a tutti.
Eccola qua. Oh, ragazzi, ho una bella conduzione a tre durante l'apertura. A tre non penso ci fossimo mai arrivati.
No, credo che sia una novità. Bello però, dai.
Ci piace, ciao, ci piace.
Ciao Marga.
Allora. Siamo partiti appunto da Florence Price, che è un personaggio appunto cardine, sia per la questione chiaramente dei diritti dei neri in America, ma altrettanto per il suo ruolo di compositrice, perché comunque diciamo che anche nei programmi comunque delle orchestre degli anni 30 in America non è che ci fosse proprio questo pullulare di compositrici, a quanto posso ricordare. Ma dobbiamo andare indietro di qualche annetto, perché probabilmente, visto che oggi si parla del primo voto alle donne in Italia nel 1946, questo ci fa ovviamente venire in mente il movimento delle suffragette in Inghilterra, e tra questi personaggi chiaramente non parlare di un personaggio che tra l'altro è molto caro a Margherita, che ce ne ha parlato tante volte, è abbastanza, non si può farlo.
No, anzi, mi hai stanata praticamente così: Margherita, ti alzi alle 6 del mattino per venire a parlare di Ethel Smith?
E lei, assolutamente, vengo anche a piedi.
Scusa, ho spoilerato il nome, vabbè, Ethel Smith.
Certo, assolutamente.
Grandissima.
Allora, vediamo un attimo, perché stavo pensando anche un'altra cosa, perché ovviamente, se dobbiamo contestualizzare la cosa in modo un po' più familiare a tutti, visto che parliamo chiaramente del movimento delle suffragette, quindi che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento lottano parecchio in Inghilterra per dare il voto alle donne, per contestualizzare direi che possiamo partire da un altro pezzo che non è di Ethel Smith, ma ci porterà nel mood giusto.
Vai.
Soldati in gonnella siamo, del voto alle donne gli alfieri siamo. Ci piace l'uomo preso tu per tu, ma il governo lo troviamo alquanto scemo. Lacci e catene noi spezzeremo e tutte unite combatteremo. Noi siamo le forze del lavoro e cantiamo tutte in coro. Marciam, suffragette a noi! Non puoi arrendere. restarci o maschio son finiti i tempi tuoi. E un solo grido unanime, femmine, a noi! Ben presto anche in politica a seguire ci dovrai. Se il voto ancor ci neghi, per te saranno guai. Siam pronte al peggio anche a morire ormai. Chi per il voto muor, vissute assai. Femmine, a noi! Catene noi spezzere, e tutte unite combattere. Noi siamo le forze del lavoro e cantiamo tutte in coro. Marciamo, 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 suffragetti a noi.
Ecco, questi sono i momenti in cui a me dispiace tanto che non abbiamo anche la diretta video.
No,
perché,
per carità.
No, assolutamente, assolutamente, perché chiaramente si è visto, nonostante l'ora presta del mattino, si è vista appunto che c'era Margherita che era particolarmente presa da questa
Vabbè,
cosa.
La signora Banks è stato il mio mito fin da quando ho 10 anni, per cui è andato lì il mio...
Franci, non sai cosa ti sei persa a non essere qui.
Peccato, meraviglia, meraviglia.
Assolutamente. Comunque, dicevamo esattamente in questo contesto, perché ci ha contestualizzato bene la situazione, c'è un brano assolutamente simbolico di questo mondo, appunto legato a Ethel Smith, compositrice di cui parlavamo un attimo, però me lo dici tu, Margherita, di che brano stiamo parlando?
Di Ethel, stiamo
sì, di Ethel del...
Beh, naturalmente, vabbè, vabbè,
di una vogliamo... certa marcetta.
Oltre a essere una compositrice raffinatissima, ovviamente Ethel si è dedicata prestissimo al movimento delle suffragette, anzi mettendo addirittura in pausa la sua vita professionale per un paio d'anni, proprio per dedicarsi in modo approfondito alla politica, e ha scritto La Marcia delle Donne, questa composizione corale o spesso anche eseguita per voce solista e pianoforte. Insomma, ci sono diversi arrangiamenti, diverse orchestrazioni, dedicata proprio specificamente al movimento delle suffragette.
E beh, direi che a questo punto...
Vai.
Oh,
The March of the Women, in questo caso questa è un'esecuzione del Seattle Girls Choir, che è un bel coro femminile appunto di Seattle, che tra l'altro ha fatto questo bellissimo disco che si chiama Mille anni di musiche di compositrici, dove c'è dentro, tra l'altro, ci sono dentro parecchie cose molto interessanti, tra l'altro di tante compositrici che si sono dedicate ad attività, diciamo, di vario genere, nell'ambito che potesse andare sia dell'attivismo nell'ambito del proprio lavoro, chiaramente parità salariale, posti di lavoro, possibilità di esecuzione, eccetera, eccetera, sia chiaramente anche nell'ambito dell'attivismo politico, che chiaramente è sempre stato un elemento piuttosto interessante, cosa che tra l'altro possiamo trovare anche nelle epoche probabilmente più antiche, perché un personaggio che si dà da fare parecchio per il suo ruolo di donna, per la difesa dei diritti delle donne, andando indietro di un bel po' di secoli, e anche ad esempio Maddalena Casulana, siamo indietro di 5 secoli rispetto, sì, adesso più hanno più, siamo a fine 1500, sì, ecco, e però parliamo anche di un'epoca nella quale abbiamo ruoli abbastanza distinti per le donne, che se da un lato magari in tanti luoghi come i conventi permettevano loro un'attività compositiva tutto sommato protetta e che dava loro possibilità di scrivere comunque ampiamente, d'altro canto chiaramente sono molti di meno i casi di donne maestre di cappella, per esempio li abbiamo molti soprattutto fuori dall'Italia, abbiamo tante persone indipendenti, anche Barbara Strozzi, di cui potremmo ascoltare qualcosetta più tardi, però appunto godiamoci un momentino di Maddalena Casulana, così tanto per capire anche di che raffinatezza di compositore parliamo. Allora, in realtà, giustamente, noi stiamo trasmettendo in questo momento praticamente, e a parte appunto questa piccola parentesi su Maddalena Casulana, stiamo parlando soprattutto di donne straniere femministe a partire, diciamo, dall'Ottocento in poi. E chiaramente sono posti in cui si sveglia molto di più il femminismo. Ma Franci?
Sì, perché in Italia il femminismo è stato stroncato comunque dal fascismo. Per cui se il femminismo in Italia aveva comunque delle radici lontane durante la resistenza fascista, poi il movimento femminista era strettamente intrecciato anche al movimento della resistenza, e in altri settori tra l'altro stava cominciando a svilupparsi, ad affermarsi, e poi il fascismo ferma tutto. E quando il movimento femminista riprenderà la sua corsa, non coinvolgerà o coinvolgerà in maniera solo marginale la musica. Abbiamo figure come una Dacia Maraini, per esempio, nella scrittura, abbiamo le grandi femministe italiane, Carla Lonzi, per esempio, Abbiamo una serie di compositrici che cominciano ad affermarsi in Italia che però non si dichiareranno ecofemministe. Per cui in Italia abbiamo poche donne nel Novecento, ma poche donne che sposano l'istanza femminista, ecco. Cosa che invece ritroviamo tanto negli Stati Uniti, in Inghilterra, ma anche in Grecia. Abbiamo delle figure interessantissime che sono delle femministe affermate anche nel campo proprio dei diritti civili.
E allora adesso ci sentiamo invece tornando a parlare di donne importanti, ci sentiamo un minutino dedicato a Barbara Strozzi nel magnifico disco di Laura Catrani che è uscito pochi mesi fa, poi andiamo un attimino in pausa e poi riprendiamo a parlare di tutti questi begli argomenti di questa mattina.
Ho scoperto il pensiero di Genesse.
E questo brano è un magnifico cortocircuito musicale, temporale, eccetera, perché mette insieme due musiciste di epoche estremamente lontane, perche abbiamo il brano è Lo Frondensvirga di Hildegard von Bingen, Santa Hildegarda, profetessa, poetessa, filosofa, musicista e tra l'altro da qualche annetto pure santa dopo una pratica durata un bel po' di secoli, però sapete che la burocrazia a volte può essere un po' lunga, quindi quando non vi arriva la patente in tempo, tipo in 15-20 giorni, ricordatevi che c'è stato qualcuno che ha aspettato che la sua causa di beatificazione durasse quegli 8-9 secoli, così, minuto più, minuto meno, eccetera. Però c'è anche la mano di una compositrice, Franci, che a me pare che te sia parecchio cara, cioè Missy Mazzoli, che ha realizzato la versione orchestrata di questo disco di Emily D'Angelo, dove appunto troviamo anche questo brano di Hildegard von Bingen.
Sì, infatti Missy Mazzoli, di cui abbiamo parlato, da cui abbiamo parlato un paio di settimane fa, se non mi sbaglio due settimane fa, che è una delle donne che tra l'altro è presa in considerazione per la direzione musicale del Metropolitan Opera, quindi speriamo, incrociamo le dita, ecco.
Meraviglioso, tra l'altro ci scrive già Daniel che ci definisce trio galattico a Radio Popolare, quindi
addirittura,
grazie
grande.
Mille. Allora, ma tra l'altro giusto perché chiaramente abbiamo detto hanno avuto di più e prima perché sono riusciti probabilmente a organizzarsi meglio e n'hanno avuto meno le pressioni da noi, però se torniamo in America c'è anche un altro personaggio della musica americana che è sempre Franci, so che a te sta particolarmente simpatico, che è Amy Beach.
Sì, Amy Beach, nome da sposata Amy Beach, quindi rendiamo di giustizia, Amy Mercy Cini, okay. Che nasce nella seconda metà dell'Ottocento e comincia a studiare, anche brava, una brava compositrice, una brava musicista, ma si sposa e il marito la relega nella composizione. La rega nella composizione perché era meno remunerativa rispetto alla professione concertistica, quindi lei potrà solo comporre e le sue composizioni possono essere eseguite, ecco, due volte l'anno solo. Però una di queste due volte...
Natale e Pasqua, così, tipo, okay, no.
Natale e Pasqua, esatto, per farla contenta, una specie di gabbia dorata, ecco. Ma lei riesce a essere eseguita sia con la sua messa, che è la prima volta in cui una musica viene eseguita da una donna dalla Boston Symphony Orchestra, sia con una sinfonia, che è la Gaelic Symphony, ed è una sinfonia che debutta nel 1896, che fece tanto scandalo all'epoca, perché i giornali dell'epoca non si capacitarono che fosse stata scritta da una donna. Il New York Times disse: questa sinfonia dimostra che la composizione non è al di là della comprensione della mente femminile, è una scrittura virile.
Gentili questa. Proprio.
Gentilissimi. E lei sarà tra l'altro la donna che fonderà la Society of American Women Composers, di cui diventerà la prima presidentessa, anzi. Quindi è qualcosa di, è una sinfonia che usa le melodie irlandesi per la prima volta, rielaborate da Amy Beach, che ovviamente scomparirà dal canone musicale perché uno dei problemi delle donne compositrici è appunto la sottorappresentazione.
Cioè, anche rimanere in repertorio. Sì.
E anche rimanere in repertorio, perché il repertorio è costruito dagli uomini, per gli uomini.
Sinfonia gaelica, Amy Beach, la stiamo sentendo sullo sfondo, ce ne sentiamo qualche minuto e andiamo avanti. Ricordatevi, siamo in diretta, 331-6214013, messaggistica varia, mail diretta @popolarenetwork.it e qui c'è, come disse Daniel, il trio galattico a condurre stamattina con Francesca Mulas. Al telefono Margherita Colombo qui con me e io sono Carlo Centemeri. La Sinfonia Gaelica di Amy Beach, altro brano che chiaramente vi invitiamo ad andarvi ad ascoltare, chiaramente adesso negli ultimi anni se ne trovano anche diverse registrazioni, poi anche facilmente in streaming, ma comunque ci sono diversi dischi e poi la sempre mai troppo lodata serie American Classics della Naxos, che ha riportato appunto tanti compositori e compositrici contemporanei su disco e facilmente reperibile. Ma tra l'altro appunto abbiamo parlato adesso un attimino fa, chiaramente ce ne parlava Francesca, di Amy Beach comunque come personaggio rivoluzionario. Un personaggio che invece vorrei citare, che è stato altrettanto rivoluzionario ma in maniera postuma per la storia della musica, secondo me è un personaggio magnifico, però meno rivoluzionario durante la propria vita, se non per la propria vita vista dall'interno, è stata Mel Bonì. Melanie Bonì, compositrice favolosa, che vabbè, le due fanciulle qui presenti con me apprezzano molto questo.
Moltissimo.
Lo so perché sì. Ne abbiamo parlato tante volte.
E opere.
E lei ebbe una vita abbastanza pazzesca, perché essenzialmente fu ammessa al conservatorio su interesse diretto di César Franck, che ne aveva riconosciuto il talento, però a un certo punto venne ritirata dai genitori, dal conservatorio, prima che potesse completare gli studi, anche perché diciamo che la ragazza si era messa a fare un po' troppo giustamente vita universitaria, nel senso che aveva i suoi amici, le sue frequentazioni e chiaramente anche i suoi amori e le sue simpatie, come si presume sia logico per una ragazza che tra l'adolescenza e la giovinezza giustamente si guarda in giro per il mondo, nonostante lei mostrasse doti straordinarie, avesse penso anche già vinto qualcosa, e viene data in sposa a un marito molto più anziano di lei, e lei si rassegna in un certo senso a fare la moglie, la madre, eccetera, se non fosse che poi ha una vita assolutamente rocambolesca, straordinaria, che le permette di riprendersi in mano la sua vita e di diventare una compositrice piuttosto stimata, in particolare nell'ultima parte della sua vita, ma non una che cerca tantissimo l'esecuzione da parte delle grandi orchestre, da parte, però soprattutto cerca la circolazione, la pubblicazione della sua musica. Un brano che negli ultimi anni ha avuto abbastanza, diciamo, c'è un parecchio successo, perché è molto molto bello e ha, diciamo, anche aggiunto un elemento importante in una zona dove c'era abbastanza poca musica, è la sua sonata per flauto e pianoforte, e il flauto e pianoforte non hanno moltissima, diciamo, grande letteratura romantica, quella delle sonate eccetera eccetera, e questa sonata negli ultimi anni è stata eseguita tantissimo. Sentiamoci lo scherzo prima poi di andare avanti con i nostri ascolti di questa mattina. Thank you. Lo scherzo dalla sonata per flauto e pianoforte di Melboni, altro personaggio piuttosto interessante appunto della storia della musica che anche vi invitiamo assolutamente ad approfondire. Ma tra l'altro, dato che appunto le mie due colleghe questa mattina condividono una passione insana per il mondo dell'opera, se entriamo a parlare nel mondo dell'opera direi che i numeri crollano ancora di più rispetto a quelli che abbiamo visto prima.
Purtroppo sì.
Sì.
Franci?
Sì. Non, la rappresentanza femminile, ecco, di compositrici nel mondo dell'opera è ancora minore perché giravano più soldi e le donne non potevano avere un potere economico, per cui se si tollerava, ecco, che avessero un certo grado di successo, soprattutto nella musica da camera, dal mondo operistico e dal circuito dei grandi teatri erano comunque sempre escluse. Lo sono rimaste fino a pochissimo tempo fa.
Beh, infatti prendiamo adesso un esempio, proprio di Ethel Smith, ne avevamo parlato prima, che ha un primato quest'opera nella storia della musica legata a un teatro importante americano, che però segue anche un primato negativo per quello che viene dopo. Marghe?
Vabbè, certo, se stiamo parlando di The Wreckers, sì, di Ethel, esatto, Smith, ovviamente, che è la sua opera più importante, la prima opera di una donna eseguita al Metropolitan di New York, il primato negativo è quello che per altri 100 anni non venne eseguita nessun'altra opera.
Fino alla Sariao, se non sbaglio.
Fino alla Sariao, esatto, di credo una decina di anni fa. Ma c'è un altro aspetto, secondo me, che vale la pena sottolineare, cioè perché le donne non hanno scritto opera, perché l'opera comunque è un ambiente, il teatro d'opera è un ambiente molto pratico. Il compositore d'opera non, di solito non si limita a scrivere e a fornire il materiale, ma passa il suo tempo in teatro, passa il suo tempo a strettissimo contatto con il direttore d'orchestra.
Ci vive dentro.
Quando non è lui stesso il direttore d'orchestra, sto parlando ovviamente dell'Ottocento. Quindi una donna che potesse occuparsi quotidianamente di vita di teatro, sporcarsi le mani, avere a che fare con principalmente uomini, direttori, registi, orchestrali, maestranze, era assolutamente fuori da qualunque
tollerabilità, concezione.
Esatto, quindi anche per questo, cioè sicuramente il desiderio di scrivere opere c'era fin da Francesca Caccini, insomma,
certo.
Cioè le opere c'erano, le compositrici c'erano, non è vero che non c'erano compositrici, però mancavano i mezzi e le possibilità di rendere fruibile la loro musica.
Sì, tra l'altro Marghe, tu di essere tu quella a gestire appunto una produzione di un'opera, vabbè, non scritta da te, però gestita da te tutti gli altri aspetti, nell'ambito di un teatro tu ne sai qualcosa.
No, presente,
anche
devi essere lì, proprio H24.
L'hai fatto per un bel po', tra l'altro, come mestiere.
Certo.
E allora, appunto, abbiamo parlato di The Wreckers, che tra l'altro ha una questione che ha un tipo di scrittura che tra influssi wagneriani, sinfonismo esplosivo, eccetera, 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 cioè diciamo così, non è un'opera per cuori deboli, quantomeno già dall'ouverture definisce abbastanza chiaramente dove vuole andare a parare e non fa prigionieri, diciamo così. Sentiamoci dai un pezzo appunto dell'ouverture di The Wreckers prima di andare in pausa, prima della terza parte, e appunto questa opera tra l'altro anche abbastanza truculenta anche come libretto eccetera, ma in cui sicuramente la musica non lascia nulla al caso.
Thank you.
E vi starete chiesti come mai abbiamo aperto la terza parte dell'apertura musicale di questa mattina, in cui stiamo parlando chiaramente di donne attiviste, degli 80 anni del primo voto alle donne in Italia, degli 80 anni della Repubblica Italiana, costruita anche col voto delle donne, nel famoso consultazione del 1946, e perché appunto si è saldato fuori il Requiem di Forè. E la parola, anzi il nome e il cognome legati alla direzione di questa esecuzione sono legati a uno dei personaggi più influenti in senso assoluto dell'intera storia della musica del Novecento, cioè Nadia Boulanger.
Una persona di cui non si parla mai abbastanza, veramente forse è la donna che ha influenzato di più la storia della musica del Novecento e noi non lo sappiamo.
Sì, adesso sarebbe da fare un gioco. Ognuno di noi dice un musicista che è stato allievo della Boulanger.
Guarda, ho
per qualche motivo,
da
in qualsiasi genere, e direi che potremmo andare avanti per un'ora.
Ve ne dico qualcuno?
Penso. Vai.
Leonard Bernstein, ne butto lì qualcuno così. Aaron Copland. butto lì, eh?
Vai, vai, vai.
Jean Francais, John Elliott Gardiner, George Gershwin, Philip Glass, Herbie Hancock, Jacques Ibert, vado avanti, vediamo un po', Dino Lipati, Igor Markievich, Astor Piazzolla, Walter Piston, cioè, ma di cosa stiamo parlando?
I Jarrett, se ricordo bene.
Oh, guarda, ho scorso dentro la lista e ho nominato soltanto quelli di, cioè, che mi sembravano nomi più famosi, ma veramente lei è la musicista, e non importa che sia donna o uomo, ma è la musicista che più ha influenzato la storia della musica del Novecento. Non c'è niente da fare. Tra l'altro, compositrice grandissima, direttrice d'orchestra, un'umiltà pazzesca, anche perché lei si è sempre ritirata molto dalle scene,
sì,
per fare la didatta, ma con un universo da insegnare.
Direttrice,
esatto, con, certo, direttrice d'orchestra, incredibile, un rigore musicale, compositivo, didattico, riconosciuto da tutti.
Pazzesco, questo che abbiamo sentito, appunto, sì, infatti. Registrazione, tra l'altro, dal vivo del Requiem di Forey, che si trova, è abbastanza facile da reperire. E la questione che lei non era neppure, se vogliamo, scusa, mi sembra cattivo di doverlo dire, non era neppure la più dotata di casa, perché esatto, se pensiamo alla sua sorellina Lili, che morì purtroppo in giovanissima età e sì, che probabilmente anni era anche più dotata di lei, cioè, che famiglia!
No, tra l'altro Nadia ha delle parole di una tenerezza incredibile per sua sorella Lili. In diverse interviste c'è un libro bellissimo di Bruno Mont-Saint-Jean che parla, è un'intervista vera e propria a Nadia, in cui lei parla di Lili e lei dice che Lili passeggiava nella musica, cioè lei vedeva la sua sorellina come una specie di creatura fatata fatta per fare musica, ed è incredibile questa ammirazione sconfinata da parte della sorella maggiore. E poi purtroppo, appunto, Lili a 17-18 anni già era un talento mostruoso, a 18-19, non ricordo di preciso l'età, ma ha vinto il Prix de Rome, a 23 anni è morta, quindi insomma la vita musicale, la vita professionale è stata per ovvie ragioni brevissima, ma insomma ha lasciato un'eredità significativa ed è incredibile.
Beh, vista l'ora del giorno e anche le foto del sole che sorgeva, che mi ha mandato Francesca prima per indicare il panorama così bellissimo dove si è messa lei a collegarsi con noi questa mattina, direi che questo è un ottimo incipit per stamattina. I suoni che sentite sono veramente le rondini che ci sono sopra la Francesca, quindi è natura vera, non stiamo fingendo niente.
Thank you.
E torniamo dentro su questo brano, pur essendo sulla ripresa, avete sentito che è un brano incredibile come ispirazione, come scrittura, come utilizzo delle voci, eccetera. L'inno al sole di Lili Boulanger, compositrice morta a soli 23 anni, la sorellina minore di Nadia Boulanger, personaggio della cui grandezza abbiamo appunto parlato poco fa. Ma allora, secondo me conviene anche andare a vedere il fatto che, specie in un mondo come quello della musica, diciamo dell'evoluzione musicale del Novecento, che sono mondi cominciati quando già, diciamo, le donne erano un po' più emancipate rispetto a una tradizione musicale precedente, cominciata quando i movimenti femministi erano ancora all'inizio, e quindi chiaramente c'era un po' di svantaggio competitivo in questo caso, per quello che ha riguardato tutti gli ambiti, e questo vale per tutto, dalla musica elettronica al punk al blues a tutto quanto, chiaramente c'è stata una possibilità di essere pronti già sulla linea del via quando di questi ambiti musicali si è cominciato a parlare, fin dall'inizio si è cominciato a sviluppare la questione. E un personaggio che tra l'altro è interessante, perché poi chiaramente ha avuto una vita talmente complicata e interessante dall'essere poi diventata, nonostante sia un personaggio sempre stato abbastanza timido, un'icona legata un po' a tutti questi mondi, un po' al mondo di passaggio, è Wendy Carlos. Wendy Carlos, che noi conosciamo meglio sotto il nome di Walter Carlos, per il fatto che appunto si tratta di una persona trans che a un certo punto della sua vita ha deciso di fare la transizione da uomo a donna, e ha la sua carriera suddivisa esattamente in due parti. E Walter Carlos negli anni 60 è un ingegnere elettronico che studia anche composizione, è uno dei primi clienti di Robert Moog, che essenzialmente gli dà un sintetizzatore col quale lui comincia a fare le prime cose e fa dei successi straordinari. Li fa, probabilmente la cosa più famosa è la colonna sonora di Arancia Meccanica, perché si specializza un po' nell'eseguire repertorio classico mettendo in sequenza più sintetizzatori simultaneamente. Poi andrà avanti con The Shining, eccetera, ma proprio le interviste di Wendy Carlos, che oggi ha 87 anni, quindi è un personaggio straordinario per quello che riguarda proprio la storia della musica elettronica, diventa un celeberrimo per tutta una serie di dischi dedicati soprattutto a Bach, all'interno dei quali noi possiamo appunto ascoltare queste rielaborazioni con questi suoni che all'epoca potevano sembrare spaziali, stranissimi, provenienti da chissà dove, cose da film di fantascienza, che però appunto ci fanno capire che c'è una nuova frontiera nell'organologia, negli strumenti musicali utilizzati in qualsiasi contesto. E questo me ne stavo tra l'altro dimenticando, anche perché chiaramente questa puntata non è stata scritta a tre, cioè i tre che sentite la voce, ma a quattro, perché c'era anche il buon Carlo Lanfossi che ci ha mandato tutta una serie di suggerimenti aggiuntivi, perché voi dovete sapere che noi ci vediamo e sentiamo moltissimo al di fuori di questo per preparare tutte le trasmissioni, quindi per preparare le aperture, i labirinti musicali, rotoclassiche, eccetera, eccetera, e quindi gli scambi di musica passano veramente con una rapidità incredibile. E giustamente Carlo suggeriva che Wendy Carlos è un personaggio davvero importante da ricordarci. Proprio da questo gruppo di dischi, questo era, se non ricordo male, da Switched on Brandenburgs, che era il disco dedicato tutto a queste rielaborazioni dei brandeburghesi, ci sentiamo un po' che cosa, e siamo all'inizio degli anni 70, quindi non è che fosse proprio usuale sentire queste sonorità. Oggi magari ci sembrano un po' vecchie, ma all'epoca non fu così. Ci fu Wendy Carlos, all'epoca ancora Walter Carlos, che si cimenta eseguendo coi synth niente meno che il terzo concerto brandeburghese di Bach. Thank you. Wendy Carlos, all'epoca è uscito questo disco, è uscito sotto il nome di Walter Carlos, con appunto questa rielaborazione dei Brandeburghesi, e che ci porta però anche appunto questo grande ruolo anche delle donne nella musica elettronica. Tra l'altro, per questo raccomandiamo anche la lettura dei vari volumi a di... Porca miseria, sto invecchiando, ragazzi, non mi ricordo più i nomi.
Ma
è pure una mia amica.
Speriamo non si ascolta.
Spero non si ascolta. Le chiedo scusa, comunque, le pioniere della musica elettronica, la breve storia del... Jon Merrick, perdonami, scusami. La breve storia della musica elettronica, delle sue protagoniste, eccetera, eccetera. È appena uscito, tra l'altro, un terzo volume, sempre su questo settore, cioè sul centro delle donne nell'ambito della musica elettronica. Franci... Paolino Oliveros ti dice qualcosa?
Sì, Paolino Oliveros, parlando di donne nell'elettronica, abbiamo una grande protagonista dell'elettronica anni 60 e 70, è una femminista dichiarata, perché se nell'arco dell'Ottocento, inizio Novecento, abbiamo compositrici donne che però raramente sono femministe nel vero senso della parola, con gli anni 60 e gli anni 70 la politica entra pienamente nella musica, ed entra pienamente anche l'istanza femminista. E Paulino Oliveros, che è fisarmonicista innanzitutto, lesbica dichiarata, attivista anche del movimento queer, ci teorizza questi deep listening, fonda dei gruppi, ecco, di ascolto e di composizione strettamente femministi, e il femminismo entra anche nella pratica dell'ascolto, perché il costrutto patriarcale oggi magari a noi sembra un po', come dire, esagerata una certa interpretazione, ma all'epoca aveva un gran senso, è anche proprio nell'atto dell'ascolto e della composizione. Per cui l'ascolto deve essere un ascolto comunitario, un ascolto che scardina determinate regole gerarchiche, e lei per esempio fa ascoltare dei suoni in una cisterna con 14 secondi di riverbero. È qualcosa che mostra un modello in contrapposizione al modello autoritario, ecco, diciamo così, patriarcale. È qualcosa di che coinvolge un po' tutto, che coinvolge un po' tutti i tutto il modo di vedere la musica.
E lo state già sentendo sullo sfondo, proprio un suo brano che si chiama Bye Bye Butterfly, che già ci dà anche una bella idea di che tipo di sonorità stiamo parlando.
Sì.
E sentiamo che c'è abbastanza di... c'è una ricerca sonora importante. Bye Bye Butterfly di Paulino Oliveros, potete poi approfondire chiaramente il suo lavoro in tanti modi, ma altrettanto, allora, se dovessimo andare avanti a parlare di compositrici, cioè, ci mancherebbe di parlare di Elian Radig, di parlare di, andando indietro, di Clara Schumann, dovremmo parlare di Louise Farrenk, diciamo tutte compositrici delle quali noi parliamo spesso, perché comunque ci proviamo quantomeno a dare tutto lo spazio possibile a tutto il loro lavoro, e chissà quante tra l'altro altre che ci mancano ancora da scoprire o da riscoprire, perché non abbiamo dischi, non abbiamo composizioni registrate, facilmente fruibili, eccetera, eccetera, però c'è un mondo da scoprire, come in tutto il mondo della musica dei secoli.
Sì, diciamo che negli ultimi anni fortunatamente c'è un discreto movimento che sta cercando di recuperare tutto il materiale, che è tanto, delle compositrici che fin dal periodo barocco, insomma, hanno lasciato una grandissima produzione. Il problema qual è, secondo me? Che stiamo sempre cercando di lasciare le compositrici in una nicchia. Forse è un processo necessario per rendere la loro musica fruibile, è necessario fare concerti dedicati solo a compositrici, è capitato anche a me di fare concerti dedicati unicamente a compositrici.
È capitato, direi, a tutti.
Esatto, ma non per renderle di nicchia, ma perché in questo modo si può portare avanti un po' il discorso. Il fatto è che finché le consideriamo sempre una curiosità, oh che brava questa compositrice, cioè c'è ancora tanto questa tendenza di dire caspita, però era una donna, come abbiamo detto prima, Amy Beach, la Sinfonia Gaelica, restiamo ancora sbalorditi, no, ad ascoltarla, caspita, perché non l'abbiamo mai sentita? Perché nessuno la mette in programma.
È un problema di tanta musica, tra l'altro, assolutamente.
Esattamente.
Infatti ritroviamo anche a proposito di elettronica una come Teresa Rampazzi.
Certo, scusa.
Ci dice, nelle sue interviste ci dice, io non voglio essere considerata brava perché sono una compositrice donna. Lei rifiutava invece, a differenza proprio di persone come l'Oliveros, questo status di femmina e di femminista, perché proprio per combattere quello che stava dicendo Margherita, voleva emergere, ecco, soltanto come compositore, ecco, diciamo così.
Ok, cioè, diciamo a giocare nello stesso campionato di tutti i compositori venuti prima di lei, che incidentalmente sono in maggior parte maschi, ma...
Per non parlare delle compositrici che hanno scelto uno pseudonimo maschile per farsi pubblicare, Rebecca Clark, si è scelta Anthony Trent, Melanie Bonis, che si è scelta Mel Bonis, in questo modo passavano per uomini, venivano pubblicate, apprezzate, e poi purtroppo in ogni caso dimenticate, perché invece quando saltava fuori la realtà.
Abbiamo un minutino volante, anzi due minuti circa, e allora Franci, tu invece nelle cose che avevi trovato mi avevi tirato fuori Ethel Waters, della quale io non sapevo assolutamente niente. Dimmi.
Ho trovato Ethel Waters perché stavo cercando nelle composizioni pubblicate da una donna fantastica come Rosetta Raitz, che è una donna afroamericana che nel 70 fonda la Rosetta Records, è un'etichetta discografica nella quale lei cerca di riscoprire e riportare alla luce tutte quelle donne che hanno fatto la storia del jazz e del blues degli anni 20, degli anni 30, e che poi vengono totalmente dimenticate. È un'operazione che ha una grandissima rilevanza, una grandissima rilevanza storica nella formazione del canone, e troviamo anche la nostra Ethel Waters, che nasce da una violenza, è una, come tante persone dell'epoca, tante donne dell'epoca, ha una vita tormentata, una vita difficile, ma riesce a emergere, a cantare nei più grandi teatri dell'epoca, nonostante fosse comunque una persona di una stazione sociale anche povera. E ascoltiamola qui.
Assolutamente.
I'll keep going my way, river, stay away from my door. I just got a cabin.
E tenendoci appunto Ethel Waters sullo sfondo, dato che ci mancano pochi secondi a finire, Buona festa del 2 giugno a tutti, buoni 80 anni di Repubblica, buoni 80 anni di finalmente suffragio universale in Italia. Questa puntata dell'apertura musicale è stata condotta da me, Carlo Centemeri, con Margherita Colombo qua accanto. Ciao Marghi, grazie di essere
stata
con
Carlo,
noi.
Ciao Carlo, ciao a tutti e buona giornata.
E vi promettiamo che ve la riportiamo più presto rispetto agli ultimi mesi di assenza, ma
promesso.
C'è un buon motivo, state tranquilli. E Francesca Mulas, che dalle meravigliose paesaggi la Sardegna c'è stata un'ora e mezza collegata con noi a parlare di musica con voi. Ciao Franci, buona giornata.
Ciao, buona giornata anche a voi.
Poi sapete che ci potete seguire tutti quanti in giro per i nostri social, eccetera eccetera eccetera. Saremo qua sempre, poi sempre a portarvi tanta musica con Roto Classica all'apertura. I ricordi d'archivio, oggi pomeriggio si è una serie di interviste meravigliose a Gian Andrea Gavazzeni, imperdibili, eccetera eccetera eccetera. Quindi restate con noi e restate qui su Radio Pop. Buona giornata a tutti.
I just got a cabin, you know you don't need my cabin.